abbiamo incontrato Steve Piccolo e Gak Sato, musicisti e sperimentatori sonori. Steve Piccolo, statunitense, ha suonato nei Lounge Lizards, gruppo storico della scena newyorkese degli anni Ottanta, che vedeva tra i suoi membri anche John Lurie e Art Lindsay. È stato inoltre autore di canzoni pop, produttore di musica indipendente e docente di progettazione sonora. Gak Sato è nato invece a Tokyo, è DJ, compositore, musicista e sound designer. Anche Sato collabora con musicisti della scena italiana, aiutandoli a ampliare gli orizzonti del loro universo sonoro. Piccolo e Sato, entrambi stranieri ma residenti da anni in Italia, ci offrono una visione particolare del nostro paese, visto allo stesso tempo da dentro e da fuori. Buon ascolto!
Ciao, sono Steve Piccolo e siamo qui a Palazzo delle Papesse. Per quante volte siamo venuti qua?
No, tre sicuramente. Spiegare il concerto è una cosa quasi impossibile. Steve è basso e chitarra. E basso utilizzato in maniera un po' particolare, dopo spiegherà direttamente Steve. Poi io uso Theremin. Ieri sì, ho suonato solo Theremin e un minimo di oggetti come giocattoli.
Era semplicemente un 5-6 brani di progetti che stiamo sviluppando. Uno, una canzone che ho scritto come reazione a qualcosa che ho visto alla Biennale di Venezia, che era una mostra bellissima. Non fa parte della Biennale, in concomitanza. Che si chiama something like the, è su San Pietroburgo negli anni tardi anni 80, primi anni 90. Si chiama qualcosa in the harbor, tipo the danger in the harbor or the peril in the harbor, come il pericolo e il porto sicuro. In quel momento lì c'erano, era un po' come New York in 82, tanti gruppi che sembravano molto new wave, che facevano canzoni, solo che tra di loro farlo era illegale, era pericoloso, era difficile. Facevano cassette, copiavano le cassette, non era possibile vendere la musica pubblicamente, né vedere questi film, le mostre, gli artisti li facevano dentro appartamenti privati, anche segretamente, così tutta un'atmosfera molto stimolante. E dentro lì c'era una canzone in cui ad alta voce chiedevano il cambiamento, così questa canzone ha avuto grande influenza, sembra, sulla gioventù russa in quel periodo, proprio quando è caduto il muro di Berlino, si stava per fare perestroica, eccetera. Ho anche incontrato un po' dei musicisti che avevano fatto questa cosa. Poi sono tornato a casa e non stavo veramente pensando a quello. Ho scritto una canzone e è venuto fuori dicendo: bisogna rendersi conto che adesso il mondo è cambiato e non torneremo più indietro, ma non è tanto una bella cosa, no? Nel senso che è fisicamente cambiato. Non sarà mai più estate, non sarà quello che pensavate era un'estate. No? Questa realizzazione qua che mi è venuto solo ultimamente, ma secondo me è vero. Allora è diventato una specie di cosa cronologica. Adesso voglio fare anche la loro canzone. Loro chiedevano cambiamento, cambiamento è avvenuto, ma non in modo esattamente prevedibile. Questo è il tipo di cosa che abbiamo fatto ieri. È molto bello che un museo produca una collana di dischi, perché in Italia credo che siamo un pochino indietro su questo aspetto dell'integrazione delle discipline varie, o mollarlo finalmente con questa artificiosa divisione tra arte da appendere al muro, arte di scrivere in un libro. Secondo me nell'epoca pre-tecnologico, pre-mediatico diciamo, prima che ci fossero tutti questi mezzi di riproduzione vari per una disciplina o un'altra, tutto era molto più polisensoriale, più olistica, non so, addirittura se tu devi vedere un quadro andando al museo, allora hai un... proprio vedendolo fisicamente, non c'è modo di riprodurlo, come Benjamin, Dolcet, eccetera, è un'esperienza che coinvolge molto di più il tuo corpo, proprio un'esperienza fisica, invece stampato su una pagina, va bene, ok, visivo va lì, sonoro va qua, e si ha questa strana divisione pretestuosa tra una cosa e un'altra. Adesso con questi registratori che state utilizzando voi, che praticamente rappresentano la fine di una specie di parabola tecnologica, no? Dall'invenzione del grammofono, passando per tante fasi in cui prendere suono e riprodurlo era sempre comunque una cosa da pochi, una cosa che costosa, difficile, grandi nastri, cilindri su cui si incideva. Con questo l'immediatezza, come anche con la fotografia, è diventato come parlare, proprio tutti lo possono fare. Allora, finalmente la tecnologia ci riporta in uno stato quasi di tradizione orale, di grande facilità di utilizzare tutti i linguaggi artistici contemporaneamente, no? YouTube è una specie di palestra di queste cose. E se questo è vero, è molto normale che un museo dovrebbe occuparsi di film, di tutto. Parità di considerazione, poi non è che il suono accompagna l'immagine, l'immagine illustra il suono. Tutti i linguaggi, che è incredibile che abbiamo messo così tanti anni a... perché questo parte da, non so, 1930, credo più o meno, come realizzazione da parte degli artisti. Però fin quando non c'erano queste tecnologie che lo rendevano così immediato, forse era sempre un po' difficile. C'era un'elite, poi c'era i produttori e il consumatore. Adesso non è necessario. Dunque, collana di dischi per il museo, fantastico. Anche per trovare altri strade di distribuzione, farlo uscire da questo ghetto dell'industria musicale. Cosa mettiamo sul disco?
Ma questo da pensare, no? Sicuramente qualche brano che abbiamo suonato ieri sviluppiamo base di quell'esperienza che ho fatto ieri. Quello dobbiamo decidere quando faremo. Mentre lavorando viene qualche idea nuova, sicuramente.
Per adesso c'è questo un po' un slogan pubblicitario, Sound of Museums, Museum of Sound, perché mi sembrava un buon contenitore su un sito web, però Museum of Sound non ho fatto praticamente niente, avevo invitato tutti i miei studenti a pensare alla cosa un po' alla Pierre Schaeffer, cos'è un oggetto sonoro, no? Come si potrebbe oggettivizzare un suono che... in modo di poterlo contemplare, come uno contempla oggetti in un museo. Sembra che questo riddle indovinello Zen sia un po' troppo difficile per tutti, è veramente una domanda difficile, una cosa che potremmo anche cercare di risolvere con la radio qua, con come si fa. Schaeffer praticamente diceva che dovevi non sapere l'origine del suono, contemplavi questo suono nella sua pura fisicità, praticamente, una specie di paradosso, perché non ha fisicità, a parte il fatto che è una vibrazione, ha un aspetto tattile, però molto più difficile di quel che... Non sto parlando del cane che abbaia, no? Che uff, così, tu sai, quello è un'icona sonora, no? È un oggetto sonoro, quello è il museo è vuoto ancora, e rimarrà vuoto fin quando qualcuno non mi manda un oggetto vero o fin quando non lo trovo io. Invece i suoni dei musei, io ho cominciato tipo 2 anni fa a andare, siccome adesso c'è quasi sempre suono nelle mostre di arte contemporanea, ma anche in tutti gli altri musei ci sono suoni, e la mia ipotesi è che oggi, con i mezzi tecnologici che abbiamo e con il fatto che diventiamo sempre più esseri polisensoriali, la società diventa meno centrata sulla visione e basta come veicolo di informazioni, non esiste più uno spazio neutrale acustico. Se non hai corretto lo spazio, se non hai fatto qualche accorgimento, se non hai pensato a come suona un posto, accetti quello che c'è, ma è una scelta, non è neutrale. Invece moltissimi musei ancora, e anche gallerie, negozi, strade, città, possiamo estendere questo a tutto l'ambiente costruito. Non so, non penserebbero mai di non controllare la luce, il colore del muro, cioè, però l'ambiente sonoro, quello che passa il convento, va bene. Allora ho cominciato a solo registrare anche le porte che sbattono, i passi sulla ringhiera, le cose che senti, il traffico, i ventilatori dentro un museo, un po' per solo puntare il dito di riguardo che non hanno pensato a questo, no? Poi cominciano anche a essere installazioni così varie che a volte sono geniali, a volte sono disastrosi. E anche questo apre un po' un dibattito sull'intero concetto del museo, per prima cosa, ma per seconda cosa anche sull'arte dell'allestimento, che deve essere molto molto cambiato con questa invasione di nuovi mezzi tecnologici. Poi è molto buffo l'idea di sentire una mostra di arte visiva senza vederla, perché ti fa notare cose che c'erano dentro la mostra che tu non noti altrimenti, no? Se proprio chiudi gli occhi quando sei in mezzo al MoMA, capisci delle cose del MoMA che non puoi capire con gli occhi aperti. Ora su mio sito in inglese, poi su Undo.net in italiano, si può trovare adesso un grande elenco, siamo ormai a 20-25, ogni settimana aggiungiamo un paio di mostre registrate con un commento su come il suono è stato trattato. Una delle cose più divertenti è il nostro corrispondente di Parigi, Ricciarda Belgioiosa, che ogni tanto va al Louvre e ci registra quello che sente la Gioconda, ok? Se la Gioconda potessi sentire, e quello è un esempio molto strano di mancanza di cura di una situazione sonora. Gradi di separazione dalla cosa che poi è tutta la natura della registrazione stessa, no? Anche adesso la mia voce in qualche modo viene falsificata, no? Sentirmi registrato qui e poi sentirmi trasmesso sarà molto diverso che essere qui con me. Anche quello è sempre strano, questo sdoppiare, creiamo doppelganger del doppelganger, o come la fotocopia della fotocopia della fotocopia. Che anche questo c'era dentro uno dei pezzi ieri sera, che ho trovato un testo che poi ho scoperto che era una burla, non esiste per niente, è un falso, in cui un ecologista parla del fatto che la vita si basa proprio su questo, DNA funziona così, come tanti studenti miopi che cercano di copiarsi uno l'altro, fare il plagio totale. Il plagio errato è la chiave della sopravvivenza del pianeta, praticamente. Allora anche la registrazione in questo senso comincia a essere uno strumento potente. Non è solo quello che pensiamo noi, un modo più o meno macchinoso per farti sentire quello che sto dicendo. No, è ben di più.
forse non so, anni 80 o anni no, forse anni 90 c'era un po' di la scena nasce da una città, ma ormai secondo me non esistono più. Già perso questa scena musicale, secondo me non esistono più, che anche ognuno ascolta musica veramente varie. Una volta forse uno che ascolta, non so, punk deve essere come modo di vestirsi, stile di vita è punk, no? Deve avere questa identità di la musica e la sua vita e deve essere pari. Ma adesso, non so, magari ascolta punk, ma ascolta anche musica brasiliana allo stesso momento, che non è una cosa strana che succedono anche recensione di una rivista di moda. Ci sono un sacco di dischi miscolati. Una volta non era così. Non dico era meglio prima o meglio adesso. Tutta la città, neanche una, dico la città, dove fare la musica, ma non è che devi corrispondere. Io faccio la musica in Italia e questa è musica italiana, cioè non c'è questa identità, assolutamente.
Certo che non si viene qui per partecipare alla scena musicale, seccamente detto. Però, detto questo, l'Italia è giusto dire che è indietro su certi modi di mescolare cose, sviluppi del mondo contemporaneo, ma è solo istituzionalmente indietro, non è personalmente indietro, nel senso che, non so, a Milano, ma anche a Roma, altre città in Italia, ci sono tantissimi bravissimi artisti che da decenni e decenni stanno esplorando queste cose, anche componenti del gruppo Fluxus che venivano dall'Italia, che erano pionieri di queste ricerche qua. Che loro non siano particolarmente riconosciuti dalle istituzioni italiane è un problema delle istituzioni, ma io trovare moltissime persone con cui collaborare per fare i progetti qui non ho nessun problema. Cambiamento c'è stato, nel senso che c'è anche rispetto a quando io sono arrivato qui, un rinnovamento, una nuova generazione di direttori di istituzioni che sono molto più aperti, consapevoli, forse. Quello che blocca tutto probabilmente biecamente in questione di risorse allocate in un modo o un altro è governativa, non può, veramente per quanto vogliamo sforzarci come sempre di risolvere le cose con la creatività, con la discussione eccetera, un po' di soldi aiuterebbero.
Il lavoro con Vinicio è stato quasi per caso e lui è venuto a sentirci, era a Milano che abbiamo fatto un accompagnamento di un reading di poesia
di Maranga,
perché in quel momento Vinicio voleva cominciare a fare un tour di reading e abbiamo fatto, non so, decina di date, poi ho cominciato il suo disco nuovo Ovunque Proteggi e lui aveva un'idea di utilizzare una specie di organetto con un preset di parte ritmica, ma veramente sono cheap. Però ha un bel suono che voleva sviluppare con questo suono e mi ha dato un demo che è una struttura proprio stravago. Voleva avere un'idea di megalopoli di Mosca, non so, un'idea un po'. Il pezzo si chiama Mosca Barza, quindi volevo fare ska. Mosca, ska, un gioco di parole. Però volevo fare un po' più elettronica, pesante, quindi è sempre stato questo. Faccio una proposta, poi lui dà un'altra idea che sviluppare così insieme. E un altro era Medusa Cha Cha Cha, che nello stesso momento io amo anche musica di anni 60, 70, di film, colonna sonora di film italiana, tipo, cioè, abbiamo fatto una ristampa di colonna sonora di serie di Easy Tempo. Quindi si sì, voleva fare una cia cia cia, ma un po' come sonorità di quell'epoca, è abbastanza bizzarre. E quindi ho subito pensato un po' come suono di Esquiver e così nato in collaborazione un po' così. Lui mi dà qualche idea, poi io rispondo in mia maniera e poi lui ricommenta sul mio lavoro.
Lui si nutre di queste collaborazioni, non so, Mark Ribot, Vincenzo Vasi, persone veramente molto innovative che poi entrano nel suo mondo che è anche divulgativo quasi, no? Come un ponte tra l'avanguardia e quello è molto bello.
Sa che cosa vuole fare, però solo lui che sa cosa voglia avere, no? E quindi noi dobbiamo cercare, indovinare a che cosa vuole lui. E questo è veramente una vera sfida. Perché lui non è che dice, fai così. E quello dobbiamo cercare noi.